Nel corso di Catechesi per adulti sul Lumen Gentium, Maria, immagine della Chiesa. La riflessione prende spunto dal capitolo ottavo della Lumen Gentium, il quale ha lo scopo dichiarato di illustrare sia la funzione di Maria nel mistero della Chiesa, sia i doveri degli uomini, dei fedeli, verso la Madre di Dio. Quello che verrà affrontato questa sera è soprattutto il primo versante. Ci propone questa riflessione padre Salvatore Meo, che insegna teologia dogmatica alla Pontificia Facoltà Teologica del Marianum di Roma e, sempre a Roma, alla Lateranense e alla Propaganda Fidei. È un esperto della materia. Ha scritto infatti un volume intitolato appunto Maria nel capitolo ottavo della Lumen Gentium e al suo attivo diversi articoli, ne cito solo alcuni: Maria stella dell'evangelizzazione della Chiesa, la vocazione di Maria e numerosi interventi nei simposi internazionali di mariologia. Pur parlando per la prima volta a Milano, gioca per così dire in casa. Appartiene anche lui alla comunità dei Servi di Maria che ospita e promuove il centro culturale. Lo ringraziamo ancora per essere venuto e gli cediamo volentieri la parola.
Il tema che mi hanno proposto era quello di Maria, immagine della Chiesa. Questa frase c'è nel capitolo ottavo della Lumen Gentium, ma indica solamente un aspetto del mistero mariano. In realtà, vedete, il Concilio Vaticano II, avendo approfondito con la Lumen Gentium la natura, le note teologiche e la finalità della Chiesa, per la prima volta ci ha dato un trattato di ecclesiologia. In tutta la storia del dogma, in tutta la storia del magistero della Chiesa, quella del Vaticano II è la prima volta che il magistero ecclesiale conciliare ha dato una tematica completa sul mistero della Chiesa. Ciò facendo ha consentito al magistero prima e ai teologi dopo di vedere il mistero di Maria in una prospettiva del tutto diversa. Vedete, dal concilio di Efeso del 431, allorché la Chiesa proclamò come dogma di fede la maternità divina di Maria, la Theotokos, tutta l'attenzione della riflessione cristiana lunghi secoli successivi ha sempre considerato Maria come un individuo a sé stante e l'ha vista sempre nella prospettiva del mistero di Cristo. Madre di Cristo, corredentrice, i suoi dogmi, l'Immacolata Concezione, l'Assunta, sono state sempre viste in chiave cristologica. Maria era diventata, fino al Concilio Vaticano II, qualche cosa che comunque era al di fuori e al di sopra dell'umanità e della Chiesa. Qualche cosa che rasentava i confini della divinità. Il Concilio, guardandolo in prospettiva ecclesiale, ha riletto quasi totalmente la persona e il ruolo di Maria nella storia della salvezza, imparando a considerarla non solamente come persona che si impegna nel piano di Dio, ma come espressione di un'ecclesia, cioè di una comunità di fede, di una comunità di fede nel Cristo risorto. E quindi, man mano che ha scoperta la natura intima del mistero ecclesiale come sacramento di salvezza, si è anche accorto che Maria fa parte di questo mistero di salvezza. È colei con la quale si inizia la Chiesa di Cristo. Sapete meglio di me che nei trattati di teologia, nelle prediche, nelle conferenze, si suol sempre dire che la Chiesa comincia con la Pentecoste. In realtà la Chiesa comincia con Maria, poiché tutta la verità pentecostale, tutta la realtà carismatica della Pentecoste è tutta anticipata al momento dell'annunciazione con Maria stessa. Ecco, quello che io volevo dirvi è che al Concilio, e quindi al capitolo dedicato a Maria, l'ottavo capitolo della Lumen Gentium, è stato come uno spartitraffico nel pensiero della Chiesa. Si è chiuso un modo di riflessione teologica e se ne è aperto un altro. Purtroppo devo dirvi, io lo sperimento ogni anno facendo scuola ai seminaristi, ai giovani preti che si laureano, mi sono accorto che certi concetti teologici così chiaramente espressi dal Concilio appena appena sono conosciuti, e quando sono conosciuti sono rimasti nella sfera intellettuale, senza passare ancora alla realtà esistenziale della vita ecclesiale stessa. Sembra una novità. Sono passati 20 anni e certe intuizioni del Concilio, certe ritorni alle primitive fonti da parte del Concilio, non sono state ancora recepite. Comunque si accennano nelle scuole teologiche, ma non sono passate in campo omiletico, tantomeno in campo catechetico. Quindi è ancora una questione tra addetti ai lavori. È un po' troppo dopo 20 anni che queste cose, che sono delle verità, non siano ancora alla portata di tutti. Comunque il Concilio ha questo merito di aver considerato il mistero della Vergine nel quadro più grande del mistero della Chiesa stessa, collegata strettissimamente, come collegata strettissimamente al mistero di Cristo. Ciò premesso, vi dico subito che il Concilio non ha considerato Maria principalmente come immagine della Chiesa, ma ha trattato tutto il quadro della tipologia. Vedremo 3 punti essenziali riguardo ai contenuti di questa sera. Maria come prototipo. Concilio usa una parola di Sant'Ambrogio, tipus, ecclesia, figura, prototipo della Chiesa nella maternità virginale. Il secondo elemento della tipologia, Maria come modello, come esemplare da imitare da parte della Chiesa, nel suo cammino e nella sua missione evangelizzatrice. E solamente per ultimo, il Concilio considera Maria inizio e immagine della Chiesa escatologica. Usa quindi la parola immagine soltanto per dirci che lei è l'icona che esprime in tutta la sua realtà quella che sarà la futura Chiesa della Gloria. Prima di entrare in queste 3 tematiche, Volevo segnalarvi una intuizione splendida del Concilio che già apre tutto questo tipo di discorso. Parlando di Maria come figlia di Sion, il Concilio dice che Maria si situa alla confluenza dei due patti dell'alleanza. Con Maria si chiude il Vecchio Testamento, o se volete, la Chiesa in preparazione del Vecchio Testamento. E con Maria stessa si apre la Chiesa del Nuovo Testamento. E lei, la persona che non consente soluzione di continuità tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, che rende unica la Chiesa nella sua fase di preparazione di simbolo, da Abramo a Cristo, e nella sua fase di cammino come sacramento di salvezza nella storia, dalla Pentecoste alla parosia del Signore, cioè all'ultimo giorno. Maria appartiene all'una e all'altra parte della Chiesa. Con lei si chiudono i vecchi tempi, con lei si aprono i tempi nuovi. Perché l'ha potuto fare il Concilio? Vedete, quando io ero studente di teologia, si parlava della Chiesa soltanto con l'immagine paolina di corpo mistico di Cristo, che è vero, è un'immagine che esprime una realtà della Chiesa, però è un'immagine statica, che non mette in evidenza il dinamismo storico, lo sviluppo, il cammino dell'umanità verso la salvezza. Il Concilio ha ripreso le immagini di San Paolo e di San Pietro che parlano di Chiesa come popolo di Dio in cammino, come famiglia di Dio che si va conformando sempre più come regno di Dio, quindi come proposta, come stimolo per il regno. Ora, in questa immagine di Chiesa sentita come umanità che cammina verso la sua realizzazione finale nella gloria di Cristo, si può capire questa intuizione del Concilio che vede, diciamo, alla metà di questo cammino una figura che racchiude la perfezione raggiunta dal Vecchio, la fede di Abramo portata all'ultimo stadio, le speranze di tutto un popolo nella salvezza, la carità che si è accesa nel Vecchio Testamento e che da Cristo poi è stata portata al culmine. Con Maria questo cammino della Chiesa Vecchio Testamentaria si compie e con Maria iniziano tutti i valori nuovi del Nuovo Testamento. Una volta, quando si parlava dell'Immacolata Concezione di Maria, si sottolineava principalmente il riflesso che questo privilegio aveva sulla sua persona. Lei concepita senza peccato originale, privilegio unico che la distingueva totalmente da tutta l'umanità, da tutta la Chiesa, e quindi la poneva al di fuori della Chiesa. Per il Concilio la realtà senza peccato, la pienezza dell'amore di Dio su Maria, non è un privilegio che riguardi tanto lei come persona. Riguarda lei come inizio di una generazione nuova di figli di Dio, di una realtà salvifica nuova, quella che noi esprimiamo con la realtà del battesimo per ognuno di noi, cioè la rigenerazione a figli di Dio. Questa realtà, secondo il Concilio, ha inizio non nella Pentecoste, ma con Maria. Così l'assunta Nelle definizioni di Pio XII, la Munificentissimus Deus, con la quale Pio XII definì l'assunzione di Maria nella gloria dei cieli, è un privilegio suo. Maria in anima e corpo è assunta alla gloria dei cieli, dove siede regina alla destra del Figlio glorificato. Quindi è personologico e cristologico insieme. Il Concilio vede anche nel mistero dell'assunzione della Vergine il primo momento, l'inizio, e quindi l'immagine perfetta di ciò che sarà la Chiesa della gloria. Maria non è l'unica. Quando ha l'essenza del mistero, Maria è solamente colei con la quale si apre la realtà della gloria dei cieli. Questo volevo dirvi per farvi capire perché poi il Concilio dice che Maria è un membro della Chiesa. Il membro iniziale, col quale ha inizio la Chiesa di Cristo. E tutto il carisma che si può predicare della Chiesa di Cristo è già vissuto e realizzato da Maria. E giustamente il Concilio dice che la Chiesa si sente già tutta perfettamente realizzata in lei, poiché la sente parte della sua realtà, non come qualche cosa di estraneo, fosse pure al di sopra e al di fuori. E tuttavia è un membro, dice il Concilio, singolare, per l'eminenza dei doni e per l'eminenza delle risposte data da lei, ma sempre come membro della Chiesa, mai come una realtà diversa dalla Chiesa o estranea alla Chiesa. È qualcosa di unico e nel medesimo tempo di comune. E se è eminente, vuol dire che emerge dalla Chiesa, non che ne sia al di sopra o che venga da un mondo diverso. E pur parlando in questo modo, io adesso entro nel contenuto vero di Maria immagine, in che senso noi la chiamiamo immagine della Chiesa. È qualcosa di più che un'immagine. Innanzitutto il Concilio non è che ha scoperto una verità nuova. Io vi ho detto che dal Concilio di Efeso a oggi il problema veniva affrontato in un modo diverso, ma prima di Efeso, specialmente nella Chiesa latina occidentale, nella vostra Chiesa, cioè quella di Milano, questi problemi venivano considerati da Sant'Ambrogio e il Concilio ha fatto un salto di 1500 anni per tornare ad Ambrogio, per ritrovare questa dimensione ecclesiale del mistero di Maria. E dopo Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, che è stato un suo discepolo in campo teologico, io vorrei che voi, io dove mi trovo a parlare o a insegnare, quando faccio richiamo a Sant'Ambrogio, lo ritengo un padre della Chiesa come un altro. Io spero che voi ne abbiate una risonanza diversa, perché il vostro padre, no? E ha avuto un influsso nel mondo latino, della Chiesa latina, unico, anche perché ha saputo tradurre tutta la teologia orientale e ha dato la base a tutto lo sviluppo successivo in Occidente della teologia. Qual è il primo elemento che io vi ho accennato e che è proposto proprio da Sant'Ambrogio? Maria è prototipo della Chiesa nella maternità virginale. Che vuol dire prototipo? È il primo. Tipus di una serie che si ripete nella maternità virginale. Noi abbiamo sempre considerato la maternità divina di Maria come un fatto unico, spettante solamente a lei. È una realtà che lei ha soltanto vissuto. E non è così. L'esperienza della maternità virginale è vissuta continuamente dalla Chiesa in quanto tale. Il Concilio ha una frase fortissima, dice: Cristo è nato ad opera dello Spirito Santo da Maria Vergine per poter continuare a nascere e crescere ogni giorno ad opera della Chiesa. Perché se Maria è madre, la Chiesa è madre. Se Maria è vergine nella maternità, la Chiesa è vergine nella sua maternità. Mentre Maria lo genera, oggi diremmo fisicamente, nelle dimensioni della natura umana, la Chiesa continua a generarlo nel cuore degli uomini attraverso l'evangelizzazione e attraverso il battesimo. Qui si ferma il Concilio, non va oltre, per dire che l'esperienza del divino vissuta da Maria è un'esperienza continuativa che l'umanità esprime ogni giorno fino alla fine dei tempi. L'incarnarsi di Dio tra gli uomini non è un fatto isolato nella storia di 2000 anni fa, al quale noi possiamo ricorrere col ricordo, con la memoria, ma è una realtà misterica, in termini latini sacramentale, che la Chiesa ogni giorno sperimenta. Al momento in cui il Concilio siglava questa dottrina e poteva riferirsi solamente all'evangelizzazione e al battesimo, non avevano ancora ripreso in mano gli antichi canoni con cui si celebrava l'Eucaristia nei primi secoli della Chiesa. Successivamente, dopo la riforma liturgica, hanno ristrutturato il canone latino più antico che esista, il canone di Ippolito del III secolo. Siamo nel 200 dopo Cristo. E questo Ippolito è un martire romano. Diciamo che con un fischio si arrivava a San Pietro, come raccordo tradizione, e che comunque questo canone ci esprime come le comunità cristiane di Roma celebravano l'Eucaristia. È il secondo canone, quello con cui è più breve di tutti, più antico, più arcaico, ma anche il più significativo. La prima prece di questo canone presenta un'invocazione della Chiesa a Dio perché faccia discendere come rugiada il suo Spirito Santo sui doni, sul pane e sul vino, perché li santifichi e li trasformi in corpo e sangue di Cristo glorioso. E c'è una discesa dello Spirito Santo, l'epiclesis, che nel vecchio canone romano non c'era. Qual è il senso misterico di questa celebrazione? Noi celebriamo, riviviamo, riattualizziamo l'Annunciazione. Nell'Annunciazione lo Spirito Santo discende sulla Vergine e la rende feconda, tanto da poter generare il Figlio di Dio. Oggi lo Spirito Santo scende sulla Chiesa e la rende feconda, tanto da poter generare, ad opera dello Spirito sempre, il Figlio di Dio ma risorto. Io non so se voi, celebrando l'Eucaristia, vi rendete conto che noi attualizziamo oggi l'esperienza di Maria. La riviviamo noi. Per noi l'Annunciazione è diventato un fatto da ricordare, importante nella storia. Non è solo questo. È una realtà che noi possiamo come Chiesa e dobbiamo vivere come Chiesa. Non vi scandalizzate, a me non me ne importa niente di quando 2000 anni fa cosa è avvenuto in Maria. D'altra parte io non posso sapere cosa ha provato e cosa ha sentito, ma posso sapere cosa provo e cosa sento io, rivivendo oggi, sacramentalmente, la stessa esperienza sotto l'impulso dello stesso Spirito Santo e generando in campo sacramentale non più un Cristo che nasce nella natura umana, ma colui che nasce dalla risurrezione e torna a noi dalla vita. Ecco, questa è una considerazione che Concilio non aggiunge quando parla di Maria, madre della Chiesa, o prototipo della Chiesa nella maternità virginale. Ambedue sono madri e una non è completa senza l'altra nella maternità divina. Queste cose non si erano mai sentito dire. Vi posso tranquillizzare su un fatto che i vescovi, a quei tempi, man mano che si portava avanti il documento, erano così turbati che venivano nelle facoltà romane a chiedere informazioni, spiegazioni, perché gli sembravano cose troppo grosse, che non si erano mai dette prima. È più che un'immagine, non ho visto così Maria. È come colei che per la Chiesa della storia, per la Chiesa che cammina con difficoltà, con travaglio, nel peccato, ma anche nella grazia, che vive continuamente il mistero della maternità virginale di Maria, sotto l'impulso dello stesso unico Spirito Santo. L'altro elemento tipologico, il secondo. Maria modello, esemplare della Chiesa, nel cammino della fede, della speranza, della carità e dell'obbedienza alla volontà di Dio. Vedete, una volta Maria era strumentalizzata come modello di mille cose inimitabili. Modello delle vergini, modello delle ragazze, modello delle madri. Modello di settori. Il Concilio non prende in considerazione questa strumentalizzazione più o meno ascetica, ma ne fa un fatto teologico. La Chiesa, come famiglia di Dio, che cammina e progredisce nella fede, che cammina e deve progredire nella speranza, che deve camminare nella carità, che deve avere un atteggiamento di obbedienza, di attenzione alla volontà di Dio, ai segni di Dio, ha già avuto un cammino fatto da Maria, già come Chiesa. Maria ha camminato e ha progredito nella sua fede. Anche questo scandalizzò metà Concilio, quando venne fuori, poiché l'idea dell'Immacolata Concezione aveva formato nei teologi e un po' tutti che Maria avesse quasi una visione beatifica delle cose, che non aveva bisogno di credere perché sapeva. E Concilio ha avuto il coraggio di dire, riferendosi una volta tanto alla Sacra Scrittura, alla frase di Santa Elisabetta, no? Beate te perché hai creduto e ti si avvereranno le cose che ti sono state dette dal Signore. Concilio ha avuto il coraggio di dire che la fede come una realtà vissuta gradualmente e progressivamente in un cammino è stata interpretata già da Maria. E la Chiesa è chiamata a seguire lo stesso cammino. Nella sua formazione di Sacramentum Salutis, parla di una fede, ma prima di parlare di una fede, la deve vivere, la deve soffrire, vi deve progredire. Così per la speranza della vita, così per la carità, così per l'atteggiamento verso la volontà di Dio. A questo punto Maria modello non è un modello che uno può o non può prendere. Per il Concilio è colei che ha aperto il solco alla Chiesa, è il punto di riferimento della Chiesa intera, dal Papa all'ultimo sacrestano. E non si tratta di uomini o donne, giovani o vecchi, è la Chiesa come popolo di Dio, come famiglia di Dio, che deve imitare Maria. Io ricordo quando ero giovane, l'immagine di Maria che ci davano non era imitabile, perché potevamo imitare la maternità divina, la concezione immacolata, l'assunzione, la santità totale, sapeva tutto e vedeva tutto, era talmente quasi trasformata in simbolo che non potevamo imitare niente di lei, se non le scorie della sua testimonianza. Il Concilio ha rovesciato, ha ribaltato i termini. E tutta la spiritualità di Maria, che non solo può essere imitata, non lo dà come un'indicazione di possibilità per la Chiesa, ma come l'indicazione di obbligo per la Chiesa. Hanno la stessa missione, la maternità virginale, Maria e la Chiesa. E Maria è il prototipo in questa esperienza. Quindi devono avere anche lo stesso cammino. Vedete, il Concilio collega le due cose. Dopo aver parlato della prototipo, parla di Maria modello in questo grande cammino. Ma c'è anche un accenno a un altro cammino che la Chiesa compie, l'evangelizzazione, che fa parte della sua missione avuta dal Fondatore. E il Concilio dice che Maria nella sua missione ha espresso una grande carità. Tutti coloro che faranno apostolato nella Chiesa, in qualsiasi forma, devono imitare Maria nella carità, nell'amore, negli atti del Concilio. Sono riportate delle reazioni stranissime. Erano tutti vescovi, più o meno vecchi, teologi, tutti uomini. Gli veniva da sorridere, perché lì si parlava di carità materna. E questi vescovi dicevano, ma parliamo sempre di 20 anni fa, quelli che fanno apostolato nella Chiesa sono tutti uomini. E noi pretendiamo dagli uomini la carità materna. Non tolsero la frase, quella della commissione teologica, riferendosi giustamente a San Paolo, che aveva detto che nel suo apostolato si impegnava con viscere di madre, con cuore di madre. Ora, se lo poteva fare un personaggio sgorbutico come San Paolo, perché lo era, nervoso, terribile nelle sue polemiche, nelle sue lotte, lo possono fare anche i preti. E quindi è rimasta la frase, fortunatamente, perché poi hanno fatto il documento sui laici, l'apostolato, e fortunatamente oggi la Chiesa si sta muovendo nella sua parte più grande, più essenziale, cioè i laici. E il Concilio indica Maria come modello per l'evangelizzazione, modello di amore materno, con la quale lei si è impegnato in tutta la sua missione. Quando Paolo VI, che è stato anche un vostro arcivescovo, scrisse il documento indicativo per l'evangelizzazione, l'Evangelii Nuziandi, a noi professori della propaganda fide ci fu offerto il compito di illustrare, commentare questo documento. E a me il rettore affidò il compito di illustrare la frase Maria stella dell'evangelizzazione. Io lì per lì rimasi un po' male e feci un gesto per dire: questo è un altro titolo della litania da aggiungere, che c'entra con la stella dell'evangelizzazione, Maria. Poi dopo mi sono messo a rileggere il Nuovo Testamento sotto questa prospettiva, se Maria veramente ha fatto dell'evangelizzazione. E nello scrivere l'articolo di illustrazione di quel punto dove si richiama Maria Paolo VI, ho dovuto commentare che ogni gesto, ogni passo è un momento di evangelizzazione pre-pentecostale. Se voi leggete il Magnificat, è il Vangelo nella sua essenza, il fatto salvifico che si realizza, con l'intervento straordinario onnipotente di Dio, che lei è implicata in tutto questo, come espressione degli umili e dei poveri, e che il Signore per la salvezza non tiene conto di Gerusalemme, dei sommi sacerdoti, dei principi, dei grandi del popolo, di quelli che contano, ma parte dagli umili, dai poveri. Maria in quel momento sta facendo una lezione di critica storica al suo paese. Si accorge che lei è una ragazzetta di un paesello sconosciuto qual era Nazareth, di una provincia disprezzata qual era la Galilea. È la scelta. Ma tutto un popolo aspettava una persona importante di Gerusalemme, della Giudea. Ebbene, lei con la massima tranquillità esprime pensieri simili. Per San Luca la visita stessa ad Elisabetta non ha un significato solo di pietà, di parentela, di gentilezza verso una persona più anziana che sta per partorire, ma è il cammino dell'arca vivente della nuova alleanza. Maria non è più un oggetto, l'arca che era custodita nel Santo Santoro, che portava le leggi della vecchia alleanza. Maria è un'arca che vive e che porta l'autore dell'alleanza nuova ed è riconosciuto in quanto tale dalla parente. Cioè hanno, e quello è un modo di evangelizzare. Maria sotto alla croce evangelizza col silenzio, col momento critico più alto della sua fede. Ci sono i momenti che possiamo parlare di fede, sono momenti poco importanti, dei momenti molto importanti davanti alla morte, ai dolori, alle cose veramente incomprensibili che ci travolgono. La testimonianza più grande è una fede che invece di scomparire aumenta, è una testimonianza di silenzio che Maria ha dato. Nella Pentecoste è una testimonianza di preghiera, la stessa presentazione ai magi e ai pastori, che per noi è un piccolo episodio, diremmo quasi romantico oggi. Non è così. I pastori sono il simbolo della Chiesa del Vecchio Testamento, del popolo eletto, i poveri che ricevono, come gli si doveva, l'annuncio della salvezza. E quando vanno alla grotta trovano la madre come testimone del fatto che è nato il Salvatore. La visita dei magi sono le genti, la Chiesa che viene dal paganesimo e che trova il bambino e sua madre e credono. Questo per portarvi degli esempi, ma la cosa più grande che ha scoperto il Concilio di dirci è che tutto ciò che Maria ha fatto, ha compiuto nell'ambito della salvezza, durante la parabola storica della sua vita, l'ha fatta con amore. E in ciò fa riferimento a Sant'Agostino, il quale dice che Maria ha cooperato con la carità all'opera di Cristo perché nascessero i figli di Dio nella Chiesa. Cioè quello che mette nell'elemento formale è la carità con la quale ha compiuto qualsiasi gesto e ha vissuto il suo ruolo. Ed è questo che la Chiesa deve imitare nella sua evangelizzazione. E la deve riprodurre. tanto che quando alla fine parlerà del culto, il concilio, pur dicendo apertamente che il culto a Maria deve esprimere amore, venerazione, invocazione, quello su cui insiste in modo particolare è l'imitazione. La forma più sicura, più alta del culto mariano è la imitazione, perché ci garantisce da un facile sentimentalismo sterile e da qualsiasi altra forma vana di religiosità, per non dire superstizione. Una persona, una realtà impegnata ad imitare il cammino di Maria esprime certamente la più alta forma di culto alla Vergine. L'ultimo aspetto, perché non voglio stancarvi, non riguarda più la realtà storica della Chiesa, che deve vivere la missione di una maternità divina, far rinascere Cristo ogni giorno, e quella del cammino della fede, della speranza e dell'obbedienza, ma riguarda la Chiesa della gloria, cioè la finalità ultima della Chiesa, che è fatta di tante finalità immediate, quelle della storia, impegnata nel ricostruire un mondo di figli di Dio, tenendo presente la realtà del mondo, ma non dimenticando mai che la Chiesa diventa regno di Dio solamente nell'ultimo giorno, cioè nel giorno della gloria finale, nel giorno della parusia del Cristo. E allora il Concilio dice che Maria è inizio di questa Chiesa, perché essendo assunta in cielo, come membro della Chiesa, la Chiesa ha già una parte di sé iniziale, già realizzata totalmente. Come tale rappresenta per noi l'immagine, l'icone, il segno sacro della nostra speranza. Quindi è immagine e inizio della Chiesa escatologica. E il Concilio aggiunge, nel medesimo tempo, per noi della Chiesa in cammino, la vita nei pericoli e nelle difficoltà della storia. In altre parole, in questo concilio legge anche la finalità dell'assunta come un fatto ecclesiale. Lei è assunta non per premiarla di qualche cosa o per isolarla dagli altri, ma perché sia il segno e l'immagine per la Chiesa, che ha bisogno di un segno per la sua speranza nella gloria futura. Per non dimenticare mai che se vive nella storia, contemporaneamente protesa verso l'escatone, cioè verso una realtà di gloria che trascende il tempo e lo spazio. Come vedete, il Concilio, approfondendo i concetti intorno alla Chiesa, dandogli questa immagine di popolo che cammina verso la sua meta finale, di famiglia di Dio che si costituisce gradualmente come famiglia di Dio, ha potuto anche leggere in un modo diverso il significato di questa persona e del suo ruolo nella storia della salvezza. Voi l'avete sentito spesso predicare, spesso annunciare in chiesa o nei catechismi, io non l'ho mai sentito. E ci rimango male perché un documento uscito 20 anni fa comunque non è ancora arrivato a farci cambiare una certa mentalità e a farci sentire Maria parte di noi. Forse noi siamo legati visceralmente a un'immagine simbolica che è sopra di noi, nella quale magari trasmettere tutte le nostre incapacità. Tu sei bella, noi siamo brutti, tu sei santo, noi siamo peccatori, tu puoi tutto, noi non possiamo niente. È un transfer, direbbero i psicanalisti in campo psicologico. Invece oggi la tentata di dirci, non è che sta lassù, Maria fa parte della Chiesa che vive, della Chiesa che lotta, della Chiesa che si deve realizzare, della Chiesa che cammina, come fa parte della Chiesa che verrà glorificata. Ecco, in questo modo, correndo, proprio per non disturbarvi, ma per darvi un dibattito, io avrei finito, così non vi stancate voi e io posso essere più disponibile a discutere con voi.
Allora, dopo aver ringraziato Padre Meo, possiamo fare le domande oppure i chiarimenti che sono richiesti, prego.
Innanzitutto ci siamo capiti. Possibile che vi vada tutto bene? Non credo. Ecco, bravo. Rompiamo il ghiaccio.
Si sente là in fondo?
Dunque, dovete distinguere. La Ineffabilis Deus è un documento di Pio IX, una bolla dogmatica, con la quale Pio IX definì l'Immacolata Concezione di Maria, nel senso che la ritenne immune, in vista dei meriti di Cristo, da ogni macchia di peccato originale del quale già noi veniamo concepiti ed essere. E secondo la prospettiva mariologica del tempo, che vi ho detto che comincia già dal Concilio di Efeso, lo ha visto come un privilegio, riguardando soltanto la sua persona, questo è vero, riguarda la sua persona, ma come se si riferisse su di lei, come un fatto per staccarla e portarla verso Cristo. Lei sta con Cristo nella grazia fin dall'origine, perché sono ambedue legati al mistero della salvezza, e tutti i resti stiamo dall'altra parte. Questa era l'impostazione occidentale del problema, che era cominciata fin dal 1200, e c'era stata una lunga lotta in questi termini fra i teologi, fin dal 1200, che si è protratta fino a Pio IX. Il Concilio non è che nega questo, che Maria abbia avuto questo privilegio, semplicemente che legge il significato di questo privilegio in rapporto alla Chiesa e dice: lei è la prima di una nuova generazione divina tra gli uomini. Cioè, con lei comincia la generazione dei figli di Dio. Da lei nasce Cristo, da Cristo nasciamo tutti noi, come figli di Dio. Cioè, è un privilegio ecclesiale, con finalità ecclesiologica. Pur vivendolo lei come persona umana, non è che è un privilegio che Dio l'ha fatto e dice: ecco, te sei la mia preferita e su di te accendo tutti i fari, del resto non mi importa. No, era così sentito una volta. Il faro che accendo su di te deve illuminare tutti i figli degli uomini. Noi lo riceviamo, questa grazia, col battesimo. Ma era necessario che si capisse che quest'amore infinito di Dio tracciasse un solco nuovo nella storia. L'ha cominciato non con Cristo, con Maria, in vista di Cristo e della sua Chiesa. Noi prima dicevamo con Maria in vista di Cristo, ci dimenticavano sempre che Cristo ha un suo corpo, ha costituito una famiglia, un popolo nuovo, una nuova alleanza. Quindi il privilegio rimane un privilegio di Maria, ma non è dato per lei. La funzione di questo privilegio, la finalità di questo privilegio, siamo noi, oltre che Cristo. E questo io volevo dirvi, cioè farvi capire, la novità del Concilio sta tutta in qui, che tutto ciò che dicevamo di Maria prima, e lo riferivamo alla sua persona, o al massimo lo vedevamo in rapporto al suo legame con Cristo, va letto di nuovo in rapporto alla Chiesa, tanto che perfino la maternità divina, che è veramente un fatto unico, no? E lei è stata la madre, lei l'ha concepita per virtù dello Spirito Santo. Secondo il Concilio, quello è solo il primo momento di una maternità che la Chiesa continuerà a vivere nei secoli, perché la Chiesa è chiamata a generare il Cristo nella storia ogni giorno. Io quando ho capito questo vi dico, perché il testo del Concilio è un po' elaborato con frettolosità, quando ho capito questo mi sono sentito il cuore aprirsi, perché ho detto: Cristo da questo momento non è, è soltanto un ricordo, un personaggio che noi tentiamo di far rivivere, ma è una realtà che io genero dentro di me, che io celebro presente e vivente, e che dalla mia azione come parte della Chiesa nell'Eucaristia che risorge per me, di cui posso avere un'esperienza personale, perché la liturgia non è un fatto evocativo, o un fatto magico, o un fatto di ricordo mnemonico, è una riattualizzazione, è un rivissuto. Noi non siamo impegnati come attori a rappresentare mimicamente una faccenda del passato, o simbolicamente. Noi facciamo un'esperienza arcana. Noi riviviamo tutto il mistero della salvezza. In questa prima prece vi ho detto dell'Annunciazione. E come Maria ha vissuto la sua, noi viviamo la nostra. Con le stesse realtà, lo Spirito è Cristo. Ma subito dopo la consacrazione c'è un'altra prece. La Chiesa invoca Dio perché faccia discendere il suo Spirito, il quale ci unisca in unum, noi e Cristo. È impossibile un'unità ontologica tra noi che viviamo nei limiti della natura, siamo sensibili, non sappiamo cosa succede domani, cosa è avvenuto ieri, siamo limitatissimi, camminiamo verso la morte. Io dico sempre, noi siamo dei moribondi, nel senso che da quando nasciamo possiamo svigolare dove vogliamo, ma camminiamo verso la morte. E in questo senso siamo dei moribondi. Colui che viene in mezzo a noi nell'Eucaristia, viene dalla risurrezione, dalla vita, viene in una dimensione diversa. Ecco, questo, siamo paralleli, non ci incontreremmo mai, a meno che lo Spirito Santo non faccia convergere Lui verso di noi e noi in Lui, a formare un'unità, opera dello Spirito Santo, che scende nell'Eucaristia. In altre parole, la Chiesa rivive la sua Pentecoste, non il ricordo della Pentecoste degli Apostoli. Io non so più cosa farmene, loro l'hanno vissuta e l'hanno usata. E hanno dato la loro testimonianza, 2000 anni fa. Il loro annuncio del messaggio di Cristo arriva ancora fino a noi, garantiscono la nostra fede. Però la Pentecoste la dobbiamo vivere noi oggi, e nell'Eucaristia la viviamo, la celebriamo. Vi ricordate alla fine del canone cosa si dice? Per ipsum, cum ipsum et in ipsum, tradotto in italiano per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Quale unità? L'unità che lo Spirito Santo ha fatta di noi col Cristo, nell'Eucaristia. Noi rappresentiamo un unum agli occhi di Dio. L'offerta finale del canone è Cristo risorto che parte da noi stavolta e si trascina noi insieme a Lui come offerta a Dio. Questa è l'essenza dell'Eucaristia, dai testi liturgici. Quando noi diciamo per Cristo, con Cristo e in Cristo, cosa vi viene in mente? Il Cristo di lassù o il Cristo storico? I latini che parlavano in concreto non dicevano per Christum, cum Christo et in Christ, dicevano per ipsum, cioè uno che sta qui con noi, lo stesso Cristo che è sceso con noi e si è unito con noi ad opera dello Spirito Santo. Noi facciamo un unum, Cristo è la sua Chiesa, è il suo corpo che vengono offerti a Dio. E quella è un'altra esperienza ancora della Chiesa reale. Come vedete, l'Eucaristia non è un sacramento, è un complesso di sacramenti. Come dicevano gli antichi cristiani, misteria sacra, al plurale. Erano i sacri sacramenti, c'erano cioè le esperienze arcane che le comunità vivevano unitamente al risorto. La Chiesa si forma come corpo di Cristo, come famiglia di Dio, soltanto nell'Eucaristia. Il resto si forma ideologicamente, o se volete misticamente, ma sacramentalmente, e solo nell'Eucaristia. Perché c'ha tutti i momenti del mistero di Cristo, rivissuti con la sua presenza, dalla sua famiglia, dalla sua Chiesa. E in questo c'entra Maria, che l'ha vissuti per prima alle origini della Chiesa. E oggi tocca alla Chiesa riviverli, con la sua presenza. Ma in qualche modo, al posto suo, oggi ci siamo noi. Così è per l'Immacolata Concezione. Ecco, volevo dire una cosa sulla spiritualità di queste cose. Sempre su questo famoso secondo canone. Noi oggi abbiamo conservato il complesso della colpa. Quando andiamo di fronte a Dio ci hanno sempre insegnato a batterci il petto e a considerarci degli stuini e non devono neanche guardare il Signore. La spiritualità della Chiesa antica non era questa. Dopo le parole della consacrazione in cui la comunità aveva vissuto la salvezza, mangiate questo il mio corpo e bevete questo è il calice della nuova alleanza e è dato in remissione dei peccati. Uno che lo rivive è salvo. Subito dopo c'è una prece. Mentre facciamo il memoriale della morte e della risurrezione di tuo figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. Dopo sapete cosa c'erano le parole? E ti ringraziamo. Quia dignos nos abuisti a stare corante. La traduzione vera è perché tu ci hai resi degni. A stare voleva dire stare in piedi, con dignità, alla pari. Corante vuol dire faccia a faccia. Cioè la famiglia di Dio che si presenta al proprio padre con la dignità della famiglia di Dio, che gli viene da Cristo presente in mezzo, risorto, non avevano i complessi di colpa o dei peccatori che andavano a battersi il petto. Cristo ha risolto quel problema e i cristiani lo celebrano quindi con la forza della fede e si presentano a Dio rivestiti della dignità di Cristo, perché o c'è ed è così o non c'è e allora è una finzione. Non so se avete capito. Ora, questo senso di peccato, che tanti insistono molto su questo, indubbiamente siamo peccatori, noi individualmente, non la Chiesa, quando è con Cristo unito nell'Eucaristia. Quando è con Cristo unito nell'Eucaristia è la famiglia di Dio. E non può battersi il petto. Il petto ce lo battiamo noi personalmente, per il peccato che sentiamo e che ci portiamo appresso, malgrado tutto. E i vescovi italiani hanno fatto tanto bene e hanno tradotto in un modo diverso, secondo la spiritualità di questi colpevoli. Mi pare che dice, cioè, ti ringraziamo perché tu ci hai accettato a venire qui a compiere il servizio sacerdotale. C'è niente a che vedere. Che il testo latino non è così. Cioè, esprime una spiritualità di una chiesa che viveva il mistero del risorto e viveva la sua convinzione di fede di essere la famiglia di Dio. Oggi che non siamo famiglia, non ci sentiamo giusti, non siamo niente, neanche crediamo in Gesù Cristo, è chiaro che ci andiamo battendoci il petto e abbiamo solo paura di Dio e non lo sentiamo mai padre. Questo lo dicevi in riferimento al peccato. Io da quando ho capito cos'è il battesimo mi sento immacolato. Come Maria. Se poi ho continuato a peccare non è dipesa da quello, è dipesa dalla mia esplicita volontà, ma il battesimo mi ha fatto figlio di Dio, mi ha inserito in Cristo come Maria. Poi dopo lei ha continuato il suo cammino in questa luce, io no, ma allora la mia colpa viene dopo. Non so se avete capito. Sì. Una volta era così. Però anche una volta, anche voi come padre sarete molto corretti, il culto popolare aveva particolarmente dato spazio alla dolorata. E io vorrei sapere se questa particolare forma di culto, che mi sembra molto, molto inserito nel popolo, mi sembra che abbia un pochino fatto scendere più concretamente in terra. Il mio parere è questo, che era l'unico aspetto veramente antropologico del culto a Maria, perché non si trattava di esaltarla, ma di sentirne il suo cammino nella storia della salvezza attraverso il dolore. E quando il popolo venerava l'addolorata, in altre parole venerava il mistero del dolore nella propria vita e la sentiva vicinissima. Era l'unico elemento che la avvicinava a noi, non i suoi titoli, non i suoi privilegi o la sua gloria. L'unico elemento che c'era rimasto della vita reale di Maria era il dolore. E io credo che ancora oggi questo aspetto antropologico del mistero di Maria, che è stato messo in evidenza dal Concilio, debba fare riferimento al dolore, anche perché nella Sacra Scrittura, vedete, si scoprono sempre cose nuove. Ogni volta che voi sentite parlare della Madonna, vi porteranno il momento dell'annunciazione, no? È un punto fondamentale. Ma Maria non ha avuto solo quell'annunciazione. In quell'annunciazione c'è un invito alla gioia messianica. L'angelo usa le stesse parole di un profeta, come Sofonia, come Zaccaria, che annunciavano alla figlia di Sion la venuta del Messia. L'epoca messianica è epoca di gioia, di pace. E questa è l'invito dato a Maria. E noi lo sentiamo risuonare nel Magnificat, che Maria accoglie questa realtà con gioia, naturalmente, perché la salvezza si compie. Ma passò pochissimo tempo che ebbe l'altra annunciazione, di cui non ci ricordiamo quasi mai. Quando lo portò al Tempio, trovò il vecchio Simeone che, tradotto in parole povere, volgari, scusatemi l'espressione, suonavano così: non ti illudere su tuo figlio, non credere al grande principe, al grande messia, al grande trionfatore. Questo, invece di riunire, spezzerà. Molta gente gli sarà contro. E non ti credere di vivere trionfalmente la tua maternità. E usa l'immagine, una spada ti trapasserà l'anima. Cioè, volevo dire, questa tua esperienza, questa tua missione che Dio ti ha chiamato a compiere, la svolgerai nel dolore come tutti gli esseri umani e con sofferenza estrema. Per cui il cammino di Maria durò poco come momento di gioia, ma poi fu tutta una preparazione al dolore. E questa è la sua fede. E il culmine di questo cammino di fede è proprio sotto la croce, quando lo vede morire come un malfattore qualunque, e lo deve seppellire. In quel momento la fede va oltre Abramo. Voi sapete meglio di me che la fede di Abramo fu provata quando gli fu chiesto di uccidere il figlio in sacrificio. E Abramo era disponibile, però non uccise il figlio. La fede di Maria deve andare nella tomba e oltre la morte. Alla madre l'ha chiesta la fede fino in fondo, non solo nella nascita umana del figlio di Dio, ma l'ha provata il Padre Eterno, perché quando prova la fede ci si mette di buona volontà fino in fondo. Per avere un'idea di cosa potesse essere lo stato d'animo nel momento in cui Cristo muore e viene sepolto, e con lui finiscono tutte le speranze, perché quel gruppetto di apostoli cosiddetti si erano squagliati tutti. C'era rimasto un gruppetto di donne e un ragazzo con le donne, perché non gli davano fastidio ai ragazzi. San Giovanni era un ragazzetto, perciò poteva stare sotto la croce, perché c'erano le donne e le donne nessuno li disturbava. Non c'era rimasto niente di Cristo, della sua predicazione, del suo messianismo, della sua proclamazione della salvezza. Tenete presente i due di Emmaus. Quando lui interroga: ma perché state così preoccupati, addolorati? E dice: ma solo tu sei straniero qui, non sai cosa è successo a Gerusalemme. Era venuto un grande profeta, Gesù di Nazareth, ci aveva detto, ci aveva promesso, ma i nostri capi l'hanno preso, l'hanno ucciso e noi ce ne andiamo. È tutto finito. Quella era la fede in quel momento. In quel momento questa donna da sola sopporta tutta la montagna di fede dell'umanità. E più che un dolore materno, come generalmente insistiamo, è il dolore che l'umanità non recepisca niente di questo enorme avvenimento che si è compiuto, e che lei come madre lo deve esprimere, non solo lei perché è la madre, ma a nome di tutti. Ora vedete, i servi di Maria non esprimevano soltanto l'aspetto dolore, ma vi collegavano il momento più alto della fede e della testimonianza di Maria, cioè dicevano che la corredentrice comincia a essere lì, perché in quel momento esprime tutta la partecipazione umana alla sofferenza e alla morte di Cristo. Io sono d'accordo con lei nel dire che avevamo un elemento, ma se lei si ricorda, lo riducevamo ai venerdì santo e ai venerdì di passione. Era un momento della vita, non era una componente che coinvolgeva tutto il mistero di Maria, e che oggi coinvolge il problema del mondo, della Chiesa. Voglio dire, Maria ci può ispirare a capire, a compatire, a partecipare al dolore dell'umanità. Perché il dolore è una forza di salvezza. E questo ce l'ha fatta capire chiaramente il Padre Eterno, che non fa niente se non passa attraverso il dolore. E non è facile ad accettarsi. La fede tante volte, sia individuale che di gruppo, che ecclesiastica che dell'umanità, si ferma davanti al dolore e sembra che scompaia. È in quel momento che la funzione della Chiesa, che non ha svolto sotto la croce, gli apostoli potevano svolgerla loro e non l'hanno fatto, la deve fare oggi, perché c'è già un esempio che non ha dato davanti. Io non vorrei scandalizzarvi, ma io questi problemi li vivo in questo modo. Allora, altre domande? Allora, quelle che sono più giovani tra di voi, accettate o non accettate la figura di questa donna nella storia della salvezza? Non è una domanda cretina, perché io ho visto tanti ragazzi e tante ragazze rigettarla questa, perché non la capivano. E poi quando l'hanno capita hanno imparato a guardarla con un altro modo. O avete sonno? Possiamo chiudere? Date che ne... Ah, grazie. No, ho capito, quella dell'Eucaristia è un momento privilegiato, perché non è misticamente generato. Quella nella preghiera, nella carità, è in quando noi vediamo nelle altre persone l'immagine di Cristo. Ma nell'Eucaristia non c'è l'immagine di Cristo, c'è la realtà di Cristo senza l'immagine. È Cristo risorto, presente di persona. Quella è la differenza. Ma è chiaro, nel battesimo, quando si genera un figlio di Dio, si genera Cristo. Ma anche lì non è reale. È la qualità dei figli di Dio che Cristo trasmette a un altro uomo. E così nella predicazione, quando annunciamo la nostra fede, e la fede si accende in un uomo che crede in Cristo, Cristo rinasce in quell'uomo, ma non come persona reale. Quello che io ho tentato di dirvi è che nell'Eucaristia il Cristo che risorge, che viene tra noi, è reale, anche se invisibile, cioè senza immagini. In corpo, anima e divinità, diceva una volta cosa, è solo nell'Eucaristia, presente. Come crediamo noi, eh? Io lo so che sta presente dappertutto, come figlio di Dio. In questo momento è in mezzo a noi, che l'ha detto, dovunque siate riuniti, nel mio nome io sono tra di voi. Ma non è una presenza vissuta sacramentalmente, cioè che ci viene garantita dalla sua realtà. Io vi posso dire, queste sono esperienze individuali, non si possono trasmettere. Quando celebro l'Eucaristia, e per me sta lì, personalmente, così come dopo la risurrezione, nella sua gloria. Ma è proprio lui. E quando ci parlo mi rivolgo a una persona che non vedo, ma mi rivolgo a lui. E quando qualche cosa la vedo storta, se devo dire parolacce, le dico a lui, perché è la preghiera migliore. Perché non possiamo sempre stare a lodare. Ci vengono pure 5 minuti di dire, non mi sta bene questo, perché non lo capisco. E per me è una forma di preghiera e di presenza. Ma nella carità che io posso compiere verso un altro, è perché intravedo in un altro la sua immagine. Ma io la chiamo presenza mistica questa, presenza spirituale. Io faccio una differenza. Può darsi che mi sbagli. Tra la persona concreta, reale, perché non voglio perdere questo realismo del suo contatto nell'Eucaristia. Da una presenza di dignità che mi viene nel battesimo. Non posso paragonare il battesimo di un uomo a un atto di carità. In ambedue manifestiamo il Cristo, ma in un modo diverso. C'è una gradualità di valori. Voi mi pare che celebrate l'Eucaristia. Io a Roma ho visto che c'è una chiesa dove si riuniscono Santa Maria in Trastevere e gli danno un'importanza enorme, quella di comunione e liberazione. E la loro riunione domenicale in quella chiesa è qualcosa di veramente vivo. Si ha la sensazione che è diversa di quando si trovano in altri campi, in altri modi di esprimersi. Comunque non vorrei disturbare la tua spiritualità cristologica. No, ma chiunque. Certo. Ma c'è Cristo presente, quello è chiaro. Tu vuoi farsi chiedere che se la devozione mariana ci può far fare un cammino verso Cristo, perché hai accennato al rosario, lo stare insieme a pregare attraverso la... Come no? A seconda le persone e i momenti. Il rosario è una formula che non è adatta per tutti e non è strettamente liturgica, nel senso che è un atto sacramentale. È una forma, un pio atto di pietà mariana, così è definito, che per molte persone può essere introduttivo a una spiritualità. Uno può sentire il conforto, la presenza, l'aiuto della Vergine, mentre tenta di sentire un'esperienza di Cristo. È chiaro che una madre può aiutare a capire Cristo. Anzi, per molte, voglio dire, ha un valore pedagogico, non finale. La preghiera mariana non è mai terminale in Maria, deve terminare a Cristo, o se no non ha senso, se no diventa un atto divergente da Cristo. Ora, finché pedagogicamente mi porta a Cristo, è un aiuto che mi dà, certamente è una cosa buona, ottima direi, però se è una formula che ferma la mia spiritualità a quella forma, io ne avrei paura. E quello che conta è arrivare a capire questa presenza reale di Cristo nella storia e nella mia vita. Perché solo Cristo mi porta a Dio, perché Dio è in Lui, è Dio Lui stesso. Maria è la creatura più alta, più santa, ma è una creatura, no? È diverso. La funzione di Maria nel fatto cultuale, lo dice il Concilio, è quella di guidarci a Cristo e a Dio. Sì. Nessuno. O meglio, bisogna rientrare nella cultura ebraica, che è espressa anche da San Paolo ed è espressa da tutti gli evangelisti. Per i greci l'uomo è composto da una dicotomia, cioè da una duplice realtà: il corpo e la psiche, l'anima. Nell'anima, nella psiche, c'è una parte superiore che chiamavano il nous, cioè la quintessenza, quasi la coscienza dell'anima, l'immortalità dell'anima nel nous. Per Cristo e per San Paolo e per San Giovanni l'uomo è soma, cioè corpo, psiche, come la intendiamo noi moderni, la psiche, che indica tutto il funzionamento neurologico, psichico, che si può curare, si può alterare, si può aggiustare, e lo pneuma, lo spirito. Lo spirito è la zona divina nell'uomo, la scintilla di Dio, l'immortale nell'uomo, nel quale spirito si innesta lo spirito di Dio. La caritas si accende nello pneuma, nello spirito. Per cui quando Maria parla di spirito suo, che esulta, parla della parte superiore di sé, parla di quello che noi oggi chiamiamo anima, in senso teologico. Non so se avete capito. Ma San Paolo, quando parla dell'azione dello Spirito Santo, dice che lo Spirito Santo opera nel nostro spirito. Perché la psiche è congiunta strettamente al meccanismo biologico, sensitivo, dinamico, ma muore col corpo. Quella che sopravvive nell'uomo, che è eterno nell'uomo, perché è una scintilla di Dio, è il suo spirito. Tanto è vero che San Paolo dice che noi oggi abbiamo un soma psichicon, cioè un corpo psichico destinato alla morte. Nella risurrezione noi avremo un soma pneumaticon, cioè un corpo dominato totalmente dallo spirito, trasformato dallo spirito. Perciò dicevano che Adamo è stato creato come un essere vivente e l'ultimo Adamo, Cristo, è spirito vivificante, che porta la Zoè, cioè la vita, non il bios. Quando recitate il credo, no? Diciamo che lo Spirito Santo, che è Signore, e dà la vita, e uno non capisce che vita è, se è la vita biologica, se è la vita. In realtà i greci quando parlavano di vita biologica dicevano il bios, ma quando parlavano della vita dello Spirito chiamavano Zoè. Nel credo, in greco, c'è scritto è colui che dà la Zoè, cioè la vita eterna, la vita dello spirito. No. In quel momento voglio dire, malgrado i miei peccati, io li ho. Noi siamo fatti così. Quel momento bisogna accantonarli, uscire dai complessi di colpa, perché ci troviamo in mezzo a un gruppo che sono i santi. Paolo li chiamava i santi di Dio, perché sono rafforzati e santificati da Cristo risorto. Ma te hai capito che vuol dire un risorto presente tra di noi, che è il figlio di Dio, che si mette avanti a me, fa scudo a me. La frase famosa che diciamo errando, questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, non toglie niente. Tollere sta per sopportare. Questo è l'agnello di Dio che si è addossato ai peccati del mondo. Davanti a Dio ci va lui, sulle spalle porta i nostri peccati. Ora in quel momento noi siamo dietro a lui, uniti a lui. È lui che porta il nostro peccato sulle spalle. E ha già pagato per questo. Cioè, non lo dovete dimenticare, che ha già pagato per questo. Io in quel momento mi sento come lui, figlio di Dio. Il resto, appena esco dall'Eucaristia e rimango nella mia salute, questo è lo sforzo per farmi sentire sempre Chiesa. Mi sento quel che sono, un povero disgraziato qualunque. Nei suoi peccati, nei suoi... però questo non mi toglie. E questo è il momento diverso dell'Eucaristia. Quando siamo nell'Eucaristia, non è una cosa qualunque che facciamo ripetutamente ogni giorno e ci siamo abituati. È un'esperienza esaltante che deve sconvolgere un uomo. Io quando vedo la gente che sta, oggi noi ce l'abbiamo così, no? Quando vedo che la gente rimane da...